Radio presenta Cinematica, Sonidà e per il cinema, un programma ideato e condotto da Gianmarco Diana.
Ehi, amici ascoltatori e amiche di Cinematica, Sonidà e per il cinema, e ben trovati, finalmente oserei dire, con questo secondo episodio della terza stagione, l'episodio numero 70. Abbiamo avuto qualche problemino, in realtà persiste ancora qualche problema tecnico che ha a che fare con le nuove tecnologie che vengono utilizzate per suonare la musica nelle radio ultimamente. Diciamo che a volte c'è un po' di confusione, ma sembrerebbe che siamo riusciti a risolvere il problema. E allora, detto ciò, io cercherei di avere pochi momenti di panico e andare a incominciare. Le eccezionali atmosfere create dal grandissimo Henry Mancini per il film A Touch of Evil, diretto nel 1958, niente poco di meno che dal grande Orson Welles, interpretato da Charlton Heston, eccetera eccetera. No, ma non voglio stare qui a parlare del film, piuttosto della importanza di questa colonna sonora e del lavoro di Henry Mancini in generale, che è sicuramente, rispetto anche al discorso che facevamo l'altra volta, per quel nuovo sound che parte, diciamo, tra la metà degli anni 50 e che poi arriva anche in Italia, sicuramente Enrico Maria Mancini, compositore americano di origine italiana, è sicuramente in prima linea anche per quello, per quanto viene citato come influenza da tantissimi dei nostri principali compositori e musicisti per il cinema. Una splendida colonna sonora in cui le tentazioni al suono degli ottoni gravi del crime jazz, questa è proprio una di quelle colonne sonore che contribuirà in prima battuta a creare anche l'etichetta di crime jazz, quindi questo suono minaccioso dominato dagli ottoni, convive però come potete sentire già da questo main titles, con la clave, quindi con elementi della cultura della musica latinoamericana, e fa capolino anche qua e là i primi vagiti di quel boogie woogie, di quel rocking swing, rocking jive, quindi di questo jazzy rock and roll che in qualche modo diventerà fondamentale anche per quanto riguarda il lavoro dei compositori americani. La Universal International Orchestra, condotta da Joseph Gershenson, con musicisti al suo interno ai quali Henry Mancini ci ha abituato sicuramente, infatti con i quali collaborava tanto, i fratelli Candoli, Arthur C. Smith, Shelley Mann alla batteria, Bernie Cassell alla chitarra e compagnia cantante, per gli arrangiamenti dello stesso Henry Mancini e di Russell Garcia. E quindi siamo partiti alla grande con Henry Mancini. È uno dei nomi, il secondo dei nomi più citato dai compositori italiani per quanto riguarda l'influenza nel loro modo di scrivere e arrangiare per il cinema, è sicuramente il grande Quincy Jones.
Thank you.
Quincy Jones and his orchestra esegue Baby Elephant Walk, ovvero un classico del proprio di Henry Mancini, ed ecco che ho voluto creare immediatamente una splendida connessione tra i due. Infatti questo è un disco seminale della discografia di Quincy Jones e la sua orchestra, ovvero quel fondamentale Quincy Jones Explores the Music of Henry Mancini, licenziato dalla Mercury nel 1964. Contiene 12 brani, tutti firmati da Henry Mancini e tratti per lo più da cinema, da film e serie televisive, ed sono eseguiti, come sempre ci ha abituato anche Quincy Jones, dalla creme della creme dei musicisti che formavano la sua orchestra. Mi sento di citare solamente Mandel Lowe e Vincent Bell alle chitarre, Toots Thielemans all'armonica, abbiamo le percussioni di Martin Group, abbiamo il piano di Bobby Scott, i sassofoni Jerome Richardson, Phil Woods e Roland Kirk, Zoot Sims, il trombone di Quentin Jackson e Richard Dixon, eccetera eccetera, la tromba del grandissimo Clark Terry, come avete potuto sentire, e la tuba di Harvey Phillips, che ha preparato anche uno splendido assolo all'interno di questo brano. Il brano è uno dei brani più celebri composti da Henry Mancini per la colonna sonora del film Atari, diretto nel 1962 dal grandissimo Howard Hawks, e devo dire che ha avuto anche in questa versione di Quincy Jones un certo successo. E rimaniamo nell'ambito del grandissimo Quincy Jones, anche perché la sua orchestra ci dà modo di fare un ulteriore salto tra un ulteriore collegamento tra musicisti. Molti di voi sapranno che nella mitica orchestra di Quincy Jones ha militato in un primo periodo, in particolare negli anni compresi tra il 61, se non ricordo male, e il 63, quindi uno o due anni in cui è stata una figura fondamentale come arrangiatore e seduto dietro il pianoforte, Lalo Schifrin. E nel fondamentale disco di Quincy Jones, Big Band Bossa Nova, ecco che il nostro firma un brano dal titolo Lalo Bossa Nova. Con il consueto scambio di assolo, ecco che procede anche questa splendida Lalo Bossa Nova, composta da Lalo Schifrin e inserita nel seminale fondamentale disco Big Band Bossa Nova. a nome Quincy Jones and His Orchestra, stampato dalla Mercury, poi dalla Verve, nel 1962, sempre in compagnia al nostro grande Quincy come arrangiatore e conductor di musicisti da paura come quelli che avete sentito anche qua, il sassofono di Phil Woods e Jerome Richardson, il flaglon e la tromba di Clark Terry, il sassofono tenore di Paul Gonsalves, il woodwind di Jerome Richardson stessi e compagnia cantante. Un disco eccezionale. Lalo Schifrin di lì a poco abbandonerà l'orchestra di Quincy Jones e comincerà decisamente a darsi da fare anche con la sua carriera di compositore e arrangiatore per il cinema e la televisione, diventando uno dei nomi più celebri. Molto bene, andiamo avanti e facciamo adesso invece un piccolo collegamento. Comincio a far partire il pezzo sotto di me tra un ricollegamento a quello che dicevamo l'altra volta per quanto riguarda l'Italia e i primi compositori italiani che hanno cambiato il suono delle colonne sonore. Tra tutti c'è sicuramente Nino Rota, ma prima di parlare di Nino Rota voglio ascoltare insieme a voi un pezzo inciso da Louis Armstrong and His All Stars, che tutti voi conoscete bene. Questo è Mac the Knife e poi possiamo assolutamente discutere del perché stiamo ascoltando questa canzone. Siamo pronti?
Dig, man. E andiamo. There goes Mac the Knife. The shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white. Just a jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Mac Heat, dear? So there's not a trace of red. On the sidewalk, Sunday morning, even, lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is this someone, Mac the Knife, from a tugboat by the river? A cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mac he's back in town. Look a here, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mac Heat spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.
Louis Armstrong e, i suoi All Stars incidono questo brano, Mac the Knife, un brano scritto da Bertolt Brecht, Kurt Vile e Beat Britstein, nell'arrangiamento di Tuck Murphy con il testo in inglese, tratto ovviamente dall'opera da tre soldi, The Threepenny Opera di Bertolt Brecht e Kurt Vile del 1928, e stampa questo 7 pollici per la Philips nel 1955. C'è una coppia di personaggi interessanti che noi conosciamo bene del cinema italiano, ovvero Federico Fellini e Nino Rota. In particolare Federico Fellini è ossessionato da questa canzone e da questa versione, tanto da, come dire, farla ascoltare continuamente durante le riprese del film La Dolce Vita. Questo perché in qualche modo lui voleva che questo tema caratterizzasse il suo film. Di lì a poco, più o meno nello stesso periodo, tra il 58 e nel 59, esce anche la versione più swingata di Bobby Darin di questo pezzo, ed è la definitiva consacrazione dell'arrangiamento e l'idea definitiva del grandissimo Nino Rota di compenetrare la melodia di Mack the Knife all'interno della sua stessa opera di scrittura per il tema della Dolce Vita. E andiamo ad ascoltare quali sono i risultati, ad esempio. Avete riconosciuto le atmosfere ormai classiche del grandissimo Nino Rota per il film La Dolce Vita di Federico Fellini, girato nel 1959. Come vi siete potuti rendere conto, la melodia che in qualche modo Rota ha scritto tiene, è fortemente debitrice e tiene in conto della melodia appunto di Brecht e Kurt Weill per il Mack the Knife. E quindi l'atmosfera che in qualche modo il set ha restituito durante la lavorazione del film viene poi mantenuta grazie alle idee eccezionali di arrangiamento e scrittura del grandissimo Nino Rota. Volevo dedicare questo siparietto al mio amico Luigi Frassetto, col quale amiamo discutere di questi aneddoti e che per primo mi ha portato alla luce l'interessamento per questo gioco di cortocircuito tra le melodie di Mack the Knife e la musica della Dolce Vita, che poi ho approfondito riuscendo a trovare anche delle interessanti informazioni in proposito. E andiamo avanti, ma restiamo in Italia e ci spostiamo negli anni 70. Sentite che tiro per l'orchestra di Gianni Ferrio, stiamo ascoltando Step by Step nella sua alternative take, tratta dalla colonna sonora del film La Poliziotta, diretto da Steno nel 1974, con interpreti da Mariangela Melato nei panni della poliziotta Giovanna Abbastanzi e Renato Pozzetto e una serie di altri caratteristi interessanti, per un film che dovrebbe essere una commedia ma che in realtà, se dovessimo stare alla musica, sembra molto più incentrato su un vero e proprio poliziesco. l'occasione di questa ristampa in vinile dopo che il disco originale stampato dalla RCA italiana nel 1975 è divenuto in maniera velocissima un oggetto rarissimo, e dopo la ottima, diciamo, ristampa in CD della Digit Movies con una serie di anche brani inediti, arriva una nuova etichetta in Italia a occuparsi di ristampe e non solo, vedremo, di tutto quel repertorio italiano che noi adoriamo tanto qui su Cinematica, e che esordisce in questo, ha esordito da qualche mese, proprio con due ristampe molto interessanti. La prima è proprio La Poliziotta e la seconda ve lo dirò tra poco, ma intanto parliamo dell'etichetta. L'etichetta è la Four Flies Records, con sede a Roma, e che fa capo a due personaggi veramente ottimi dell'ambiente della riscoperta e dell'analisi delle colonne sonore sin da tempi non sospetti. Parlo di due amici, Pierpaolo De Sanctis e Andrea Fabrizi, entrambi appunto già citati più volte all'interno di questo programma, perché comunque sono due delle persone con cui sono in contatto più stretto dall'inizio di questa trasmissione. Devo dire che il lavoro è davvero eccezionale, e i ragazzi partono con due ristampe, diciamo in vinile, quindi che si attendevano da molto, soprattutto per gli amanti appunto delle ristampe viniliche, perché entrambe erano state, diciamo, già rimasterizzate e ristampate con extra tracks, ma non in formato vinile. Quindi la Four Flies ha come appunto obiettivo quello di ristampare in vinile non solo i grandi numeri che attendevano ristampa da tanto, ma soprattutto di andare a cercare tantissimo materiale inedito con un vero lavoro di digging the crates, e restituire finalmente per la prima volta a noi appassionati di colonne sonore una serie di lavori. Il lavoro è appena cominciato, noi facciamo i nostri migliori auguri ai ragazzi. Ci aspettiamo tantissime gemme dal vostro lavoro. Cinematica sarà in prima linea per supportarvi, e nel frattempo andiamo ad ascoltare un brano anche dalla vostra seconda uscita, che è la riedizione della colonna sonora L'Or del maestro Franco Michalizzi, datata 1976. Andiamo ad ascoltare proprio L'Or nella versione coro. Atmosfere veramente molto molto suadenti e soffici, delicate, quelle composte dal grandissimo Franco Michalizzi per la colonna sonora del film L'Or, diretto nel 1976 da Manuel Arsan. Non ci tratterremo sul film, che potrebbe dare adito a diversi tipi di discorsi, ma qui noi ci occupiamo di musica, allora ci concentriamo sulla colonna sonora composta, arrangiata e condotta in studio dal grande Michalizzi, che mette anche la voce in alcuni brani, ad esempio nel Mara Steam che apre il disco. Ma le voci che sentiamo principalmente sono quelle delle Baba Yaga, il coro delle Baba Yaga, ovvero Isabella Sodani, Patrizia Neri e Rita Mariano, perché è stato molto attivo nell'ambito dei lavori per la RCA e in particolare anche con il maestro Mica Lizzi. Altri due musicisti che vanno sicuramente citati all'interno di questa colonna sonora sono le percussioni onnipresenti del grandissimo Tony Esposito e il pianoforte e il Fender Rhodes dell'altrettanto grande Enrico Pieranunzi. Ancora una volta un'edizione limitata per questa seconda uscita della Four Flies Records, Four Flies appunto numero di catalogo 02 in collaborazione con la GDM, in vinile 180 grammi con delle anche devo dire eccellenti operazioni di artwork a nome di Francesco Longhi che restituiscono i dischi in una veste anche graficamente davvero molto molto elegante. Ripeto, in bocca al lupo ai nostri amici della Four Flies Records, ci aspettiamo grandissime cose da voi e andiamo avanti. Rimaniamo negli anni 70 ma ci spostiamo negli Stati Uniti. Charles Ireland e il suo The Dynamite Brothers, questo è The Baddest Thing. Eccezionali le atmosfere di Charles Ireland per questa Baddest Thing che apre la colonna sonora del film The Dynamite Brothers, film diretto nel 1974 da Al Adamson in un classico intreccio di arti marziali e blaxploitation, quindi tema poliziesco e criminale, con attori principali Timothy Brown, Alan Tang, Aldo Ray e James Hong e tantissimi altri comprimari. La musica di Charles Ireland è davvero eccezionale. Il nostro si occupa di comporre, dirigere e suonare l'organo, il piano elettrico e l'harp synthesizer in compagnia di una serie di ottimi musicisti, tra i quali spiccano le due batterie di Billy Hart e Daryl Washington, il basso di Mervyn Bronson e la chitarra di Cornel Dupree e Mark Elf. Un lavoro davvero eccezionale registrato al CI Recording di New York City nel novembre del 73. È stampato originariamente appunto dalla Prestige nel 1974 in vinile e poi ristampato con dovizia di particolari dalla BGP Records in una ottima edizione che vi consiglio. La colonna sonora è molto molto bella e gioca tra elegante soul jazz, accenni di soul e sferzate di potentissimo funky. Ma ok, E rimaniamo adesso per un pochino all'interno della metà degli anni 70. Il 75 è un anno molto 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 importante. Oggi infatti nel 2015 andiamo a festeggiare diversi quarantenni, cioè nel senso 40 anni di anniversario dal 1975 a oggi, per una serie di avvenimenti belli e brutti. Tra quelli belli c'è sicuramente l'uscita di un disco epocale, di un film e di una colonna sonora epocale. Io sto parlando di Profondo Rosso. Stiamo ascoltando Death Dies, film version number one, dalla celeberrima colonna sonora di Profondo Rosso, il cult movie, il thriller italiano per antonomasia diretto da Dario Argento nel 1975. Quest'anno l'album e il film compiono 40 anni, non a caso Claudio Simonetti è in giro, impegnato in giro per il mondo a portare, tra le altre cose, anche questa musica sul palco. La maggior parte dei nostri ascoltatori conosceranno un pochino le dinamiche che hanno portato i Goblin a incidere questa colonna sonora. Immaginatevi che proprio coniarono, tra l'altro, il nuovo nome della formazione Goblin proprio durante le sessioni di questa registrazione. Fino a quel momento si chiamavano ancora Oliver. Stavano terminando di incidere un album per la Cinevox dal titolo Cherry 5 e furono in qualche modo, grazie al padre di Claudio Simonetti, ovvero Enrico Simonetti, coinvolto con Cinevox nella stesura di colonne sonore, vennero chiamati intanto a interagire con le musiche che il grande compositore invece jazz Giorgio Gaslini aveva già scritto per il film, ma che non incontrarono, come si sa, l'ok di Dario Argento, che invece sin dall'inizio aveva pensato, sappiamo benissimo, ai Pink Floyd, a Emerson, Lake & Palmer, comunque a una colonna sonora di stampo prog. Ed ecco che furono proposti questi giovani Oliver al regista romano, che apprezzò. Ed ecco che Massimo Morante alla chitarra, Claudio Simonetti alle tastiere, Fabio Pignatelli al basso e Walter Martino alla batteria incisero questo incredibile album dal titolo Profondo Rosso, che tutt'oggi direi è uno dei brani più importanti, uno dei dischi più importanti della storia della musica italiana, decisamente. L'arpeggio celeberrimo fu composto da Pignatelli con una chitarra, poi Massimo Morante lo rivide e lo spostò nel tempo da 4/4 a 7/4. Poi venne aggiunto ovviamente il celeberrimo tema di Minnie Moog, il clavicembalo e altre chitarre. Fabio Pignatelli appunto creò l'incredibile giro di basso, Walter Martino invece, figlio tra l'altro del grandissimo Bruno Martino, invece preparò la melodia iniziale del Minnie Moog e l'inciso in 3/4. mentre Claudio Simonetti ovviamente si occupò degli organi. Tra l'altro, proprio in That Dies, invece, nel brano che abbiamo ascoltato in questo momento, suonano alla batteria e alle tastiere Agostino Marangolo e Antonio Marangolo, quindi non Walter Martino e Claudio Simonetti, proprio in questo brano in particolare, che poi, come vedremo, faranno parte di una serie di formazioni successive dei Goblin, che appunto cambieranno formazione tantissime volte. Quindi ci tenevo a farvi ascoltare questo brano, perché è veramente una cosa importante festeggiare i 40 anni di Profondo Rosso. Ma come vi dicevo, nello stesso anno, nel 1975, i Goblin in Incognito partecipavano anche a un interessante disco a nome Enrico Simonetti e Orchestra. Il titolo del brano è Blue Frog. Davvero interessante questo Blue Frog a nome Orchestra di Enrico Simonetti, stampato su etichetta Harmony nel 1975, prima come 7 pollici e poi in un album in cui vengono contenute appunto Blue Frog and Others, a nome tra l'altro Orchestra di Enrico Simonetti featuring le tastiere di Nick Vincenti, che appunto si occupa di suonare i diversi sintetizzatori in compagnia di non accreditati: la chitarra di Massimo Morante, il basso di Fabio Pignatelli, la batteria di Walter Martino, le chitarre di Massimo Morante e Nicola Di Staso e il pianoforte e le altre tastiere di Claudio Simonetti, che a quanto pare ha anche scritto questo stesso pezzo. Il brano è davvero molto interessante, devo dire, è un bellissimo tiro e volendo possiamo anche riconoscere i nostri eroi alle prese con appunto l'esecuzione. Ulteriormente interessante il fatto che questo brano fu utilizzato come sigla tra il 75 e il 76 del programma TV Rai 10 Ma non li dimostra, Gli anni di Parade, programma a cura di Marcello Ciorciolini con la voce narrante di Paolo Testa. E appunto con questo chiudiamo il cerchio sull'utilizzo anche all'interno delle fasce privilegiate che qui ascoltiamo su Cinematica, ovvero la musica prodotta per il cinema, la radio e la televisione. Benissimo, e andiamo avanti, entriamo nell'ultima parte di trasmissione della nostra Cinematica, quindi andiamo anche un pochino più verso il presente. Ci stacchiamo dagli anni 70, ma non troppo, perché andiamo ad ascoltare una chicca inedita. Andiamo ad ascoltare Super Boom, questi sono La Batteria. We'll be right back. con un riff-rama che ricorda un breakbeat, che ricorda molto da vicino il lavoro degli Incredible Bongo Band. Stiamo ascoltando una chicca assolutamente inedita, Superboom, non so, sarà latino, a carico dei nostri amici La Batteria, il quartetto romano che vi abbiamo già presentato più volte qui su Cinematica, che conia questo brano, niente proprio di meno che come sigla per il documentario Il Cerchio, The Italian Breaking Experience, documentario ovviamente dedicato alla breakdance, a tutta la cultura hip hop, girato da Davide Polato e a cura di Silvia Volpato. Devo dire che Davide Narattini, Emanuele Bultrini, Paolo Pecorelli e Stefano Vicarelli, ovvero i quattro musicisti che compongono La Batteria, non perdono assolutamente un colpo. Questo pezzo è perfetto, lo immagino i Breakers muoversi a tempo anche su questi stacchi e su questa incredibile melodia dei sintetizzatori. Ancora complimenti ai ragazzi e grazie ovviamente da parte mia a David e al gruppo per aver concesso l'ascolto in esclusiva, diciamo, comunque come inedito di questo brano, che adesso invece avrete modo di ascoltare all'interno di questa appunto di questa produzione cinematografica, il documentario Il Cerchio. E andiamo avanti e facciamo un piccolo stacco. Avrete sicuramente riconosciuto il tema del film Fargo. Stiamo ascoltando infatti Carter Burwell, la sua orchestra, che è condotta dallo stesso Carter Burwell, che esegue Fargo, North Dakota, ovvero il tema principale del film Fargo, diretto nel 1996 dai fratelli Joel e Ethan Coen, e interpretato dalla grandissima Frances McDormand in compagnia di William Macy, Steve Buscemi, Peter Stormer e un'altra serie di attori, per un film tratto da una storia vera che, devo dire, forse risulta essere il film in assoluto più azzeccato, probabilmente insieme al Grande Lebowski, dei nostri fratelli Coen. In evidenza il violino di Paul Peabody, che esegue tra l'altro questo brano meraviglioso, che a sua volta è tratto però da una melodia tradizionale norvegese dal titolo Fellefeber, che potete trovare tranquillamente anche su internet per rendervi conto di quanto in realtà il maestro Burwell sia rimasto abbastanza fedele, tranne che nell'orchestrazione, al tema principale. E andiamo avanti ancora con un brano del cinema contemporaneo. Questo è tratto da Romeo and Juliet e ascoltiamo Romeo e Juliet l'abbiamo già ascoltata, e andiamo avanti. Questo è un brano tratto dalla colonna sonora di Frank Miller, Sin City e Dain to Kill For. e stiamo ascoltando Marv vs. The Frat Boys a carico del compositore Carl Thiel, che si occupa insieme al regista Robert Rodriguez di comporre ed eseguire le musiche del film Frank Miller's Sin City: A Dame to Kill For, diretto appunto da Frank Miller e Robert Rodriguez nel 2014 come secondo episodio, diciamo, dopo il primo Sin City del 2005. In qualche modo ovviamente sia sequel che prequel del film precedente, perché le storie contenute sono quelle poi sviluppate nella omonima graphic novel, in questo caso Una donna per cui uccidere. Robert Rodriguez si occupa di quasi tutte le musiche, ma anche Carl Thiel non è da meno, con questo tiro che potete sentire ancora sotto di me, è molto slabrato, quasi con dei echi della no wave newyorkese, con questi sax baritoni, echi di John Lurie, i Lounge Lizards, il lavoro di Tom Waits e ovviamente anche il lavoro sinfonico, ad esempio di quello del grande compositore Graham Revell, che in qualche modo si occupò anche della parte sinfonica della musica sinfonica del primo film di Sin City. Comunque un'ultima colonna sonora che vi consiglio di ascoltare, quella di Robert Rodriguez e Carl Thiel. E andiamo avanti cambiando completamente genere e rimaniamo però nel reparto televisivo. Questa credo che molti di voi la conoscano.
Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey! Since the dawn of man is really not that, every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap but they were late and they all died. They closed their asses off. The oceans in Pangaea, see a wooden Montepia set in motion by the same big bang. It all started with a big bang. It's expanding ever outward, but one day sick of us debating how we're here, they're catching deer.
We're catching viruses.
Religion or astronomy.
Descartes or Deuteronomy.
It all started with the Big Bang.
Music and mythology.
Einstein and astrology. It all started with the Big Bang.
It all started with the Big Bang.
E gli appassionati di serie e di sitcom televisive avranno riconosciuto, per quanto in versione estesa, la sigla della nota sitcom statunitense The Big Bang Theory, creata da Chuck Lorre e Bill Prady, in onda dal 2007, tuttora in super onda sul canale CBS, molto, molto nota anche qui in Italia, grazie ai personaggi di Leonard Hofstadter, interpretato da Johnny Galecki, Sheldon Cooper, interpretato da Jim Parsons, Penny, interpretata da Kalei Cuoco, Howard Wolowitz, interpretato da Simon Helberg, e Raji Kontrapali, interpretato da Kunal Nayar, più Leslie Winkle, Bernadette, Amy Farrah Fowler, un'altra serie di personaggi. Una serie incredibile che viene musicata molto spesso, anche altre canzoni si sentono, infatti oltre a questa introduttiva The Big Bang Theory, è conosciuta anche con il titolo The History of Everything, appannaggio della band canadese The Bare Naked Ladies, ovvero le donne a piedi nudi, direi. Niente, molto interessante anche questa sigla, e volevo fare quindi un piccolo riferimento anche alle produzioni televisive più recenti e sicuramente di quelle che ci appassionano. Ma parlavo di alcuni anniversari importanti, oltre ai 40 anni molto positivi di Profondo Rosso, purtroppo lunedì 2 novembre abbiamo festeggiato un altro anniversario di 40 anni, i 40 anni dalla scomparsa e dal brutale omicidio di Pierpaolo Pasolini. Ennio Morricone, addio a Pierpaolo Pasolini, un nostro modo per ricordare a 40 anni dalla scomparsa del grande poeta e regista italiano, una figura che manca come poche davvero nel panorama culturale, un uomo in grado di riconoscere con anticipo tutte le storture che la società neocapitalistica stava portando in Italia e che purtroppo, a distanza di 40 anni, ritroviamo semplicemente come un profeta nero. Ciao Pierpaolo, manchi, ma presto anche qui su Cinematica vedremo di portare avanti alcuni dei tuoi discorsi anche con un bello special. E siamo arrivati davvero addirittura d'arrivo. Comincio a far partire il pezzo sotto di me, il pezzo che stiamo, con quale andiamo a chiudere la trasmissione, si intitola Buonanotte con Monologo ed è tratto dal primo EP Motus in Rebus a nome di Schmerz, ovvero uno dei nuovi progetti di un personaggio che vi ho già presentato, Giuseppe Cagliazzo. Ve l'avevo presentato anche come Maleka e Sbirro Funk, alcuni progetti interessanti. In questo caso il nostro reinterpreta invece dei suoni elettroacustici, creando poi una serie di brani astratti ma in realtà anche molto cinematici, e voglio farvi dare un assaggio. Potete cercare i suoi lavori sull'etichetta Silence and Other Sounds, anche sul sito Bandcamp dell'etichetta Silence and Other Sound. Ricordatevi Schmerz, il titolo dell'LP è Motus in Rebus, questa è Buonanotte con Monologo. Gianmarco Diana vi dà appuntamento alla prossima settimana con un nuovo episodio di Cinematica su Unidà e per il cinema, la replica domani giovedì alle ore 15 e domenica alle ore 20 e il podcast a partire da giovedì sera. Love love, bang bang.
Cinematica, Unidà e per il cinema, un programma ideato e condotto da Gianmarco Diana.